L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno tredicesimo, numero 6, giugno 2013. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Fulvi Renti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Fioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero. Traccia 3, circolare numero 154. Pubblicazione e applicazione per iOS libro parlato online. 4. Opere attualmente in produzione. 5. Circolare numero 153. Le parole che fanno bene al cuore. Da traccia 6 a traccia 35, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. 36. Lia, libri italiani accessibili. 37. Qui le domande le faccio io. 38. Form per la richiesta libri da registrare su www.wicechi.it. 39. Ripartizione per gli utenti dei centri distribuzione libro parlato. Circolare 154 della Presidenza Nazionale. Oggetto. Pubblicazione e applicazione per iOS libro parlato online. Siamo lieti di annunciare che in data odierna è stata pubblicata nell'Apple Store libro parlato online. Si tratta di una nuovissima applicazione, assolutamente gratuita, che il Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus, ha commissionato al fine di mettere a disposizione il proprio patrimonio librario prodotto nello standard internazionale DAISY, consentendo in tal modo di effettuare il download delle opere in mobilità agli utilizzatori dei seguenti dispositivi Apple: iPhone 3GS 4, 4S 5, iPod Touch, terza generazione, quarta generazione, quinta generazione, iPad. L'applicazione permette di consultare il catalogo eseguendo ricerche per titolo, autore e genere. Scorrendo la lista è possibile conoscere i dettagli dell'opera ed eseguire il prelievo sul proprio dispositivo per poter poi ascoltare la stessa in un secondo momento anche in assenza di collegamento ad internet. Il prelievo del libro è consentito solo agli utenti registrati secondo le modalità di iscrizione al servizio, mentre la consultazione del catalogo è libera. La gestione del formato DAISY da parte dell'applicazione permette al software di navigare tra capitoli, paragrafi, pagine, eccetera. Terminato l'ascolto, viene memorizzata la posizione e alla successiva riapertura dell'opera l'ascolto riprende automaticamente da dove è stato interrotto. L'utente ha anche la possibilità di impostare propri segnalibri che potranno essere richiamati successivamente. Oltre al prelievo mediante la funzione di ricerca, è possibile inserire nei dispositivi le opere del libro parlato anche con la funzione di condivisione di iTunes, o con programmi che permettono la funzione apri con, come per esempio le app mail. Augurandoci che questo nuovo sforzo compiuto dal nostro centro possa incontrare il gradimento dei nostri utenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti. Il Presidente nazionale, professor Tommaso Daniele.
4.
Riportiamo qui di seguito i titoli, con i rispettivi autori, delle opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. Agent 6 di Smith Tom Robb, Di tutte le ricchezze di Stefano Benni, Einstein, la teoria della relatività di Blanco Laserna David, Eragon di Christopher Paolini, Giorgio Napolitano, La traversata di Paolo Franchi, Il libro dei morti di Preston Douglas Charles Lincoln, Il seggio vacante di J.K. Rowling, Il segreto di Piazza Fontana di Paolo Cucchiarelli, Il tutto mio di Andrea Camilleri, La città delle ribelli di Meg Wolitzer, La rivoluzione delle tasse di Bruno Tinti, L'ottavo passo di Lawrence Bloch, L'ultima fuggitiva di Chevalier Tracy, Mr. Peanut di Adam Ross, Quando lei era buona di Philip Roth, Valentina e la camera oscura di Noël Harrison. Sono anche in registrazione i 5 libri finalisti per il Premio Campiello 2013. Ecco i titoli. L'ultimo ballo di Charlot, di Fabio Stassi, Sellerio. Con 8 voti dalla giuria dei letterati, è il primo classificato della cinquina. Si tratta del racconto di un patto speciale fatto tra un vecchio Charlie Chaplin e la morte, che è venuta a reclamarlo, in cui ogni risata diventa tempo in più da vivere. Del resto, come disse lo stesso Chaplin, un giorno senza sorriso è un giorno perso. La caduta di Giovanni Cocco, edizione Nutrimenti. Una moderna apocalisse in forma di romanzo è ciò che rappresenta questo bel libro di Giovanni Cocco. Alcuni dei più gravi e sconvolgenti eventi contemporanei, dal terrorismo a Bin Laden e la sua uccisione, dalla primavera araba alla strage di Anders Breivik, passando per l'uragano Katrina e la crisi finanziaria, sono raccolti con originalità dall'autore in un'opera dal sapore biblico. Geologia di un padre, di Valerio Magrebi e Einaudi. L'autore ha raccolto, negli ultimi 10 anni, numerosi appunti sul suo padre. Alla sua morte, il materiale collezionato è diventato il carburante per questo libro ricordo fatto di storie. In 83 capitoli, come gli anni vissuti dal genitore, si ripercorrono i viaggi, le avventure d'amore e di guerra, ma anche le giornate in cui il figlio spinge il padre sul girello, ormai piegato dalla vecchiaia. Magrelli, che nasce poeta, mette in prosa il suo congedo definitivo dal padre, scendendo in profondità nella sua vita. Tentativi di botanica degli affetti, di Beatrice Masini, Bompiano. Romanzo ambientato nel primo Ottocento, che racconta la storia di Bianca Pietra, giovane donna del Garda, che decide di spostarsi nel Milanese, ospite di un poeta. L'uomo ha il tallino per l'agricoltura sperimentale, coltivando nella sua tenuta piante esotiche. A Bianca, abile nel disegno, viene chiesto di ritrarre le meraviglie del parco di casa, ma nella villa c'è anche Pia, una servetta che gode di singolari privilegi. Bianca inizia così ad indagare, finendo in un pericoloso gioco che va a toccare i suoi stessi sentimenti. L'amore graffia il mondo, di Ugo Riccarelli, Mondadori. Signorina è il nome della protagonista, datole dal padre capostazione di provincia, ispirato dal soprannome di una locomotiva elegantissima. E il talento di Signorina è proprio quello di creare eleganza, bellezza e grazia. Ma il suo sogno di diventare stilista si scontra con la povertà, i conflitti in famiglia, le privazioni del fascismo e della guerra. Anche la nascita di un figlio malato la porta a dover affrontare la rinuncia di una parte di se stessa. Ma coraggio, sacrificio e determinazione aiuteranno signorina a rialzarsi. Circolare 153 della Presidenza Nazionale. Oggetto. Le parole che fanno bene al cuore. Carissimi, faccio seguito alla circolare numero 182-2012, con la quale davo notizia della pubblicazione del mio libro Le parole che fanno bene al cuore, promettendo che sarebbe stato l'ultimo da presidente. Non so se riuscirò a mantenere questa promessa. Ho già creato le premesse per una nuova produzione. Non è escluso quindi che sarete costretti a leggermi ancora. Tuttavia, le ragioni della presente circolare non risiedono nell'annuncio della possibilità di un nuovo libro. Desidero soltanto farvi sapere che, al di là del formato cartaceo, ordinabile nelle librerie di Feltrinelli al prezzo di euro 25,50, oppure online, il mio libro.cataweb.it/schedalibro.asp.id -721029 al prezzo di euro 18 più spese di spedizione, il libro si può acquistare in formato MP3 e in una versione speciale riservata agli ipovedenti, cosiddetta full text, che comprende, oltre al parlato, lo scritto a caratteri ingranditi. Entrambe le versioni possono essere acquistate inviando la somma di euro 10 al Centro Nazionale del Libro Parlato, sul conto corrente postale numero 279018, specificando la causale, contributo per le parole che fanno bene al cuore e il tipo di formato richiesto. Naturalmente l'intero contributo è a favore del suddetto Centro Nazionale del Libro Parlato. Cordiali saluti, il Presidente Nazionale, Professor Tommaso Daniele.
6.
Numero di catalogo 82.475, durata 1.232 minuti.
Gianni Oliva, i Savoia, 900 anni di una dinastia, edizione Arnoldo Mondadori, 1998. In origine conti di Moriana, signori delle vie di Francia che passano per il Moncenisio e il San Bernardo, poi duchi di Savoia, dinastia per metà francese e per metà italiana che domina tra il Rodano e il Po. Dal 700 re di Sardegna, ormai inseriti negli equilibri della penisola. Dal 1861 sino all'esilio, re d'Italia. Che cosa ha permesso ad una famiglia feudale alpina di resistere alle ambizioni di vicini tanto più potenti e di sopravvivere per ben 9 secoli? Qual è il segreto di una dinastia che ha saputo conquistare il trono ed è diventata la più longeva d'Europa? Partendo da queste domande, Gianni Oliva traccia un inedito affresco in cui le vicende dei Savoia e dell'Italia si intersecano con la grande storia del continente. Gianni Oliva vive e lavora a Torino, dove è nato nel 1952. Studioso del Novecento, da anni si occupa degli argomenti meno indagati della storia nazionale recente. Tra i suoi libri nella collezione Oscar Storia ricordiamo I vinti e i liberati, 1994, La resa dei conti, 1999, Umberto II, 2000, Storia degli alpini, 2001, Storia dei carabinieri, 2002, Foibe, 2002, Duchi d'Aosta, 2003, Le tre Italie del 1943, 2004, Profughi, 2005, Si ammazza troppo poco, 2006.
Numero di catalogo 82.475. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 67.738. La resa dei conti. Numero di catalogo 69.592. Storia degli alpini. Numero di catalogo 72.482, Foibe. Numero di catalogo 76.328, Si ammazza troppo poco. 7.
Numero
Numero di catalogo 83.192, durata 1.105 minuti.
Ami Tan, La figlia della giusta ossa. Edizione Feltrinelli, 2007. Luling e Ruth, madre e figlia. Cina e Stati Uniti. Due persone, due mondi si affrontano e si intersecano in un delicato arazzo di affetti e rancori. Ruth, 46 anni, è cinese solo nelle fattezze. La sua professione, la lingua, il modo di interpretare la realtà sono quelli di un'americana di oggi. Luling ha più di 70 anni. La tragica occupazione nipponica precedente la Seconda Guerra Mondiale e una serie di disgrazie familiari l'hanno costretta a lasciare il suo paese. Pur avendo vissuto per mezzo secolo negli Stati Uniti, è profondamente legata alla terra d'origine. Le sue paure, le ansie e le superstizioni sono ancora quelle di una figlia dell'impero celeste. Luling vive sola, si mantiene con un povero sussidio e comincia a mostrare i segni del morbo di Alzheimer. Fughe improvvise, comportamenti irrazionali, una confusione mentale che la porta a mescolare il presente con le tristi vicende del passato. Colpita da questa circostanza, Ruth decide di far tradurre dal cinese un manoscritto che anni prima la madre le aveva affidato, pregandola di leggerlo, cosa che lei aveva sempre rinviato fino a dimenticarsene, per avvicinarsi al suo passato. E in effetti il passato si rivela colmo di sorprese. Ruth, infatti, scopre che il suo bisnonno era un aggiusta ossa e apprende segreti familiari inimmaginabili, rivelazioni che scavano dei solchi nella sua identità, acuiscono la sua sensibilità, le suggeriscono nuovi pensieri che in un sottile gioco di riflessi si mescolano alle figure sorprendenti del racconto materno. Ami Tan, A-M-Y-T-A-N, è nata nel 1952 a Oakland, in California, da genitori cinesi. Dopo un breve soggiorno in Svizzera, si è laureata in linguistica all'Università di San José e attualmente vive a San Francisco. Oltre a Il circolo della fortuna e della felicità, Rizzoli 1989, Feltrinelli 2001, il suo primo romanzo, che è stato un autentico bestseller e da cui è stato anche tratto il film omonimo, nel 1993 ha pubblicato anche La moglie del dio dei fuochi, Interno giallo 1992, e con Feltrinelli I 100 sensi segreti 1996 e Perché i pesci non affoghino 2006.
Numero di catalogo 83.192. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 68.355. Il circolo della fortuna e della felicità. 8. Numero di catalogo 83.200, durata 976 minuti.
Elena Janik-Zec, Le rondini di Monte Cassino, edizione Guanda, 2008. Monte Cassino, 1944. Per 4 mesi gli alleati tentano di sfondare le linee tedesche. Su quel fronte terribile non sono impegnati solo americani e inglesi, ma anche truppe di altri continenti, che il vortice della guerra mondiale ha risputato in ciociaria. Indiani, magrebini e persino un battaglione di Maori della Nuova Zelanda. Ci sono i polacchi, un esercito di ex deportati del Gulag che combattono in terra straniera per la libertà da Stalin e da Hitler. Fanno parte di quella strana compagine anche un migliaio di ebrei che imbracciano le armi per il puro diritto ad esistere. Ma chi erano quegli uomini che, pur dalla parte dei vincitori, vanno incontro ad un destino di vinti. E quali segni ha lasciato l'immenso sconvolgimento della Seconda Guerra Mondiale? Elena Janecek cerca di rispondere con un affresco di storie che, ricongiungendo il passato al presente, nascono sia dall'invenzione, sia dallo scavo nella memoria più personale. Elena Janecek, Helena. Janecek. È nata nel 1964 a Monaco di Baviera in una famiglia ebreo-polacca. Si è trasferita in Italia nel 1983. Ha pubblicato una raccolta di poesie in tedesco e i romanzi Cibo, 2002, e Lezioni di Tenebra, nuova edizione Guanda, 2011. Premio Bagutta, opera prima. È redattrice di Nuovi Argomenti e di Nazione Indiana. Vive a Gallarate e lavora a Milano.
Numero di catalogo 83.200.
9.
Numero di catalogo 83.579. Durata 548 minuti.
Douglas Merrill e James Martin, Manuale di organizzazione per gente disorganizzata. Sperling e Kupfer, 2011. Sei disorganizzato? Sei sommerso dalle informazioni e ti senti paralizzato? Non è colpa tua. Douglas Merrill, ex Chief Information Officer di Google, spiega che il problema è intrinseco alla natura del cervello, che non è fatto per il multitasking e per gestire enormi quantità di dati come richiesto dal mondo moderno. L'organizzazione è un obiettivo ambitissimo per ciascuno di noi e invariabilmente fonte di frustrazione per tutti. A peggiorare la situazione si aggiungono le antiquate strutture su cui ancora poggia la nostra società, come l'orario lavorativo fisso, le ferie concentrate nel periodo estivo, ma anche il modo in cui, fino ad oggi, si è cercato di mettere ordine nel caos delle informazioni. Dimentica quindi agende zeppe di post-it, interminabili liste di cose da fare e schedari cartacei polverosi. La tua mente ha bisogno di altro e oggi la tecnologia ti può venire in soccorso. L'ex guru di Google, che ha aiutato la mitica azienda a organizzare l'informazione nel mondo, rivela i trucchi per sfruttare al massimo gli strumenti digitali, per imparare a cercare, a memorizzare, a regolare e a velocizzare il lavoro. La chiave sta nel sapere quando e come usarli. In questo libro, Merrill spiega come utilizzare al meglio motori di ricerca veloci e potenti, calendari digitali, smartphone, feed RSS, cloud computing e videoconferenze. Un testo indispensabile che insegna a integrare le potenzialità e i limiti del cervello con le straordinarie innovazioni tecnologiche per diventare organizzati, efficienti e produttivi. E una volta per tutte, mettere al bando lo stress. Una guida dal tono fresco e divertente per chiunque voglia semplificarsi la vita. Douglas Merrill. Douglas, Douglas. Merrill, Merrill. È stato CEO di Google fino all'aprile del 2008. Attualmente è CEO di Zest Cash, un'innovativa start-up da lui stesso fondata per fornire credito a chi non accede ai finanziamenti bancari. Ha conseguito un dottorato in scienze cognitive all'Università di Princeton. www.douglasmerrill.com. James Martin. James. James. Martin. Martin. Giornalista, ha scritto per numerosi quotidiani, tra cui il New York Times e il Washington Post. Ha sviluppato contenuti aziendali per la ricerca e si occupa di ottimizzazione dei motori di ricerca e di social media.
Numero di catalogo 83.579.
10.
Numero di catalogo 83.882, durata 611 minuti.
Giuseppe D'Avanzo, Il guscio vuoto. Edizione La Terza, 2012. Un altro ventennio si è chiuso in Italia. Forse si è conclusa un'epoca e sarà possibile ridare sostanza alla nostra democrazia, ma le macerie sul campo sono molte. Per avviare la ricostruzione è necessario capire il progetto politico perseguito negli ultimi 20 anni. Che piaccia o meno, la metamorfosi di una democrazia. Bisogna comprenderla, immaginarne gli esiti e le ragioni, prima di liquidarla con qualche pittura pigra o stereotipo antico. Contro il vento disseppellendo l'accaduto. Così lavorava Giuseppe D'Avanzo, le cui inchieste figurano tra i capolavori di un quarto potere virtuoso, Franco Cordero. Giuseppe D'Avanzo, fra i più lucidi e coraggiosi giornalisti italiani, ha individuato con molto anticipo i meccanismi utilizzati dal potere per portare alla deriva la nostra democrazia. La trasformazione del linguaggio politico in slogan pubblicitario, lo stravolgimento della Costituzione, la sospensione dello Stato di diritto, come è accaduto a Genova nel 2001, e l'eccezione che diventa la regola, come a Napoli, in costante emergenza. Ancor di più, D'Avanzo ha accolto quella specificità tutta italiana che glorifica l'ingegno talentuoso e non il metodo, la furbizia e non la lealtà, l'inventiva e mai la preparazione, il miracolo e mai l'organizzazione, l'individualità e mai il collettivo. Giuseppe D'Avanzo, 1953-2011. Giornalista e scrittore, è stato una firma del quotidiano La Repubblica, autore di diverse inchieste, ha pubblicato tra l'altro per Mondadori con Attilio Bolzoni La giustizia è cosa nostra, Il capo dei capi, Vita e carriera criminale di Totò Riina e Rostagno, Un delitto fra amici, per Einaudi, con Carlo Bonini, Il mercato della paura, La guerra al terrorismo islamico nel grande inganno italiano. Ha inoltre curato per Rizzoli gli scritti di Giovanni Falcone, La posta in gioco, interventi e proposte per la lotta alla mafia. Il libro Inchiesta sul potere, a cura di Attilio Bolzoni e Leopoldo Fabiani, edito dalla Repubblica, raccoglie le sue inchieste più importanti.
Numero di catalogo 83.882.
11.
Numero di catalogo 83.885, durata 1.205 minuti.
Jane Dunn, Vanessa e Virginia. Un sodalizio intellettuale, un groviglio sentimentale tra Virginia Woolf e sua sorella Vanessa. Edizione Bompiani, 2004. Virginia Woolf e Vanessa Bell furono donne, artiste e sorelle eccezionali, unite da un legame intimo e simbiotico che Virginia non esitò a definire una cospirazione. Per alludere alla segreta alleanza in esso racchiusa contro il mondo esteriore, le loro vite sembrano, nella loro complementarità, rispondere al tacito tentativo di abbracciare l'intera gamma degli inconciliabili opposti dell'esistenza, che eludono l'esperienza di una sola vita. Giovanissime, si erano già spartite i mondi dell'arte e della vita, e ciascuna regnava a volte gelosamente sul suo dominio. Vanessa sulla pittura, Virginia sullo scrivere. Vanessa sulla sessualità e la maternità, Virginia sull'intelletto e l'immaginazione. Attraverso una ricca messe di materiali, documentari di prima mano, lettere, diari, memorie dei numerosi protagonisti della vicenda, Jane Dunn illumina il rapporto che per quasi 60 anni segnò il cammino delle due sorelle. Nello specchio delle loro vite distinguiamo il profilo di quell'avventura intellettuale, aristocratica e spregiudicata che dal circolo di Bloomsbury scosse l'Inghilterra vittoriana. Jane Dunn, J-A-N-E-D-U-N-N, è autrice di varie biografie. Fra di esse, quella di Antonia White e il libro, già acquisito da Bompiani, Elizabeth and Mary, Cousins, Rivals, Queens.
Numero di catalogo 83.885.
12.
Numero di catalogo 83.890. Durata 675 minuti.
Christine Kimball, Dirty Life, edizione Elliott, 2010. Christine, una giovane trentenne single e scrittrice freelance, vive la sua vita come un'avventura. Ama i party nei bar di Soho, gestisce faticosamente le relazioni sentimentali con quattro diversi uomini e lotta ogni giorno per farsi largo nel mondo del lavoro. Quando riceve l'incarico di scrivere un reportage sui giovani produttori di alimenti biologici, non sospetta minimamente che di lì a poco rimarrà coinvolta in due storie d'amore che stravolgeranno per sempre la sua vita. L'amore per la terra, un'arte sporca e sensuale, e l'amore per un contadino complicato ed esasperante. Nonostante le difficoltà iniziali, ad esempio essere coinvolta, da vegetariana convinta, nella macellazione di un maiale, decide di mollare tutto e di andarsene dalla città. Inizierà così un viaggio insieme all'uomo che ha deciso di sposare, alla ricerca della terra dei loro sogni e di uno stile di vita durissimo, che le restituirà tuttavia il piacere del desiderio e un senso profondo di appartenenza al mondo in cui vive. Oggi Christine abita con suo marito e le loro due figlie in una fattoria a nord di New York e i prodotti della loro terra sostengono più di 100 famiglie. Dirty Life, scritto con eleganza e passione, è la cronaca di questa meravigliosa storia d'amore e di un modello di vita sostenibile che sta conquistando il cuore di milioni di lettori. Christine Kimball, K-R-I-S-T-I-N, K-I-M-B-A-L-L. Laureata all'Università di Harvard, è una scrittrice e una coltivatrice a tempo pieno. Prima di dedicarsi alla sua fattoria, ha lavorato come giornalista freelance, come insegnante di scrittura creativa e come assistente di un famoso agente letterario newyorkese. Insieme al marito e alle loro due figlie, vive e lavora in una fattoria a nord di New York. Dirty Life è il suo primo libro. Per saperne di più visitate il sito internet www.christinkimball.com.
Numero di catalogo 83.890.
13.
Numero di catalogo 83.899. Durata 520 minuti.
Simone Moro, La voce del ghiaccio, Gli 8.000 in inverno, Il mio sogno quasi impossibile. Editore Rizzoli, anno di edizione 2012. Questo libro è nato perché a 44 anni e con 44 spedizioni alle spalle, Simone Moro, nel mezzo della sua straordinaria carriera alpinistica, ha sentito l'esigenza di raccontarsi e soprattutto di mettere a fuoco il senso di quello che lui definisce il suo sogno quasi impossibile, la scelta di affrontare le massime vette del pianeta nella stagione più ostile, l'inverno. Fin qui nulla di strano. Se però aggiungete che per Simone il richiamo della montagna è irresistibile, e che sedersi davanti a un computer significa consegnarsi a un'attività troppo statica per i muscoli nel pieno del vigore, le cose si complicano un po'. Per la prima volta nella storia della letteratura di montagna, questo libro è stato scritto quasi interamente durante un'ascensione a un 8.000 in inverno, in Nanga Parbat, che Simone ha intrapreso alla fine del dicembre 2011, Solo lì ha trovato l'ispirazione e la concentrazione necessarie per ritornare con la memoria alle sue imprese passate. Lì ha corretto le bozze nelle soste al campo base, oltre a inviare, subito dopo averle scattate, preziose testimonianze fotografiche che costituiscono il secondo dei due splendidi inserti. Il primo, non meno stupefacente, riguarda le sue spedizioni precedenti. La voce del ghiaccio ha preso dunque forma in circostanze eccezionali, e forse anche per questo è una lettura tanto emozionante quanto autentica, significativa non solo per gli appassionati di montagna. Simone porta i lettori da una tappa all'altra della sua carriera unica, dalla spedizione sulla Aconcagua, la cima più alta delle due Americhe, a quella drammatica sull'Annapurna, terminata con la morte dell'amatissimo amico Anatoly, dal doppio tentativo sul Shisha Pangma, il primo va a vuoto, e un alpinista deve saper accettare i propri limiti, conoscere il valore della rinuncia, al Broad Peak, fino all'esplorazione della valle del Batura, in Pakistan, conclusasi con la fondazione a Shimshal di una scuola di alpinismo per ragazzi e ragazze, vero e proprio dono alla comunità locale, e al recente successo del Gasherbrunn II, conquistato appena prima che si scatenasse l'ira della montagna. Un cammino mozzafiato, durante il quale spiega i segreti del suo alpinismo, che non insegue record da inserire in un curriculum, ma la passione fortissima per l'esplorazione e l'avventura, l'unico fuoco che brucia anche a 8.000 metri in inverno. Simone Moro, Bergamo 1967, è un alpinista polivalente ed eclettico. Ha saputo realizzare scalate di qualsiasi difficoltà e su qualsiasi terreno, e si è specializzato nella salita di 8.000 in inverno. È stato allenatore della nazionale italiana di arrampicata sportiva, è pilota di elicottero, partecipa a soccorsi in altissima quota e nel 2001 ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile. Oltre ad aver pubblicato alcuni libri illustrati, è autore del bestseller Cometa sull'Annapurna, Corbaccio 2003.
Numero di catalogo 83.899.
14.
Numero di catalogo 84.092, durata 757 minuti.
Zecaria Sitkin,
L'altra Genesi. Edizione PM 2012. I testi sacri e i racconti del mito non rivelano solamente una preziosa testimonianza morale, né possono essere unicamente considerati un'affascinante creazione fantastica. Per il professor Zecharia Sitkin, uno dei pochi studiosi in grado di decifrare le iscrizioni cuneiformi, rappresentano soprattutto la memoria di un sorprendente sapere tecnologico che riverbera di nuova luce il passato della civiltà umana. In questa ricostruzione che giunge fino al cuore del genere umano, alla radice ultima della nostra storia, molti straordinari successi della scienza moderna rappresentano antiche conoscenze perdute nel nostro ieri più remoto. Conoscenze che hanno consentito a popoli da tempo scomparsi di descrivere accuratamente dettagli del nostro sistema solare che noi solo ora stiamo scoprendo grazie all'esplorazione dello spazio siderale. I racconti di Adamo ed Eva, del diluvio che sconvolse la Terra, della pioggia di fuoco su Sodoma e Gomorra, di luccicanti messaggeri celesti, narrano in realtà tutta un'altra storia e fanno di scienza e mito due facce della stessa medaglia. Zecharia Sitkin, nato a Baku in Azerbaijan, si è in seguito trasferito in Palestina. Dopo essersi laureato a Londra in storia dell'economia, è tornato in Israele, dove ha lavorato come giornalista ed editore, per poi trasferirsi a New York, dove vive tuttora. Noto esperto di lingue semitiche, è uno dei massimi rappresentanti della cosiddetta archeologia eretica e i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Per PM ha pubblicato i bestseller internazionali Il pianeta degli dei, Le astronavi del Sinai, Guerre atomiche al tempo degli dei, Gli dei dalle lacrime d'oro, Gli architetti del tempo, Il codice del cosmo, Il libro perduto del dio Enki, Spedizioni nell'altro passato, La Bibbia degli Dei, Il giorno degli Dei, L'ultima profezia e Le cronache terrestri rivelate. www.sitkin.com.
Numero di catalogo 84.092.
15.
Numero di catalogo 84.112, durata 1023 minuti.
Daniela Brancati, Occhi di maschio, Donzelli Editore, 2011. Occhi di maschio è il primo tentativo di storia della televisione dal punto di vista dei vinti, cioè delle persone di buon gusto e di buon senso e delle donne. La TV dominata dallo sguardo maschile è stata ed è lo specchio dei desideri prevalenti dei maschi italiani. Desideri in principio palesi e dichiarabili, poi sempre più aggressivi e sfacciati. L'autrice è stata fra i protagonisti di questo mondo e ne scrive con aperta soggettività, con aneddoti e ricordi arricchiti dalle testimonianze di alcune persone che hanno contato nella TV italiana, delle quali a volte non si conserva neanche più il ricordo. A completare il volume, un vasto dizionario biografico delle oltre 800 donne che hanno fatto la nostra televisione e una cronologia comparata che mette a fronte l'Italia come era, le conquiste delle donne e l'evoluzione del mezzo televisivo. Infine, un'intervista esclusiva a Lorenza Lei, prima donna a ricoprire l'incarico di direttore generale della RAI. Come scrive Franco Cardini nella sua introduzione, questo libro diverte, informa, chiarisce, qua e là stupisce. Daniela Brancati ci ha offerto una vera e propria storia della società italiana attraverso la RAI. Daniela Brancati è giornalista professionista e dirigente d'azienda nel settore della comunicazione, saggista e scrittrice. Prima donna direttora di un telegiornale nazionale in Italia, nel 1991 ha creato il TG di Video Music e nel 1994 ha diretto il TG3. È presidente del premio Immagini Amiche, promosso dal Parlamento Europeo Ufficio per l'Italia e dall'UDI, e presidente del premio Pavoncella alla creatività femminile. Studiosa di mass media, è membro del comitato scientifico del microcredito italiano. Per i tipi della Donzelli ha pubblicato Guinzaglio elettronico, il telefono cellulare fra genitori e figli, insieme ad Anna Maria Aiello e Pier Cesare Rivoltella. Ha ricevuto moltissimi prestigiosi premi ed è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana.
Numero di catalogo 84.112. 16. Numero di catalogo 84.197, durata 875 minuti.
Clara Sanchez, Il profumo delle foglie di limone. Edizione Garzanti, 2011. Spagna, Costa Blanca. Il sole è ancora caldo nonostante sia già settembre inoltrato. L'aria è pervasa dal profumo di limoni che arriva fino al mare. È qui che Sandra, trentenne in crisi, ha cercato rifugio. Non ha un lavoro, è in rotta con i genitori, è incinta di un uomo che non è sicura di amare. Si sente sola ed è alla disperata ricerca di una bussola per la sua vita. Fino al giorno in cui non incontra occhi comprensivi e gentili. Si tratta di Fredrik e Karin Christensen, una coppia di amabili vecchietti. Sono come i nonni che non ha mai avuto. Momento dopo momento, le regalano una tenera amicizia, le presentano persone affascinanti, come Alberto, e la accolgono nella grande villa circondata da splendidi fiori. Un paradiso. Ma in realtà si tratta dell'inferno. Perché Fredrik e Karin sono criminali nazisti. Si sono distinti per la loro ferocia e ora covano il sogno di ricominciare. Lo sa bene Julian, scampato al campo di concentramento di Mauthausen, che da giorni segue i loro movimenti. Sa bene che le loro mani rugose si sono macchiate del sangue degli innocenti. Ma ora, forse, può smascherarli e Sandra è l'unica in grado di aiutarlo. Non è facile convincerla della verità. Eppure, dopo un primo momento di incredulità, la donna comincia a guardarli con occhi diversi e a leggere dietro quella fragile apparenza. Adesso Sandra l'ha capito. Lei e il suo bambino rischiano molto. Ma non importa, perché tutti devono sapere. Perché è impossibile restituire la vita alle vittime, ma si può almeno fare in modo che tutto ciò che è successo non cada nell'oblio e che il male non rimanga impunito. Un romanzo che ha sorpreso e ha scosso le coscienze, rivelandosi un caso editoriale unico. Uscito in sordina in Spagna, ben presto ha scalato le classifiche, vendendo migliaia di copie grazie al passaparola del pubblico. Poi è venuta la consacrazione della critica, la vittoria del Nadal, il premio letterario spagnolo più antico e prestigioso. Il profumo delle foglie di limone racconta una storia di amore e di coraggio, di memoria e di colpa, una storia che rimane impressa nell'animo per sempre. Gennaio 2010. Il profumo delle foglie di limone di Clara Sanchez vince il premio Nadal, uno dei riconoscimenti letterari spagnoli più antichi e prestigiosi. Febbraio 2010. Dopo soli 10 giorni dall'uscita, entra nella classifica dei romanzi più venduti, piazzandosi ai primi posti. La prima tiratura è esaurita. L'editore Planeta Destino si affretta a ristampare. È il Correo, è il País, l'Avanguardia, Keller e tutte le più importanti testate dedicano al libro intere pagine, descrivendolo come il nuovo fenomeno della letteratura spagnola. Marzo 2010. L'autrice riceve lettere minatorie da parte di gruppi filonazisti. In Spagna è scoppiato il caso. E il Mundo scrive: questo romanzo scuote la coscienza e svela l'orrore che la normalità cela.
Intanto l'editore ristampa ancora. Aprile 2010. Il profumo delle foglie di limone mantiene la sua posizione in classifica. È uno dei romanzi più discussi e studiati nelle scuole. Maggio 2010. Il mondo inizia a puntare gli occhi sul libro. Si scatenano aste in molti paesi per acquistarne i diritti. In Italia Garzanti si aggiudica il romanzo. Giugno 2010. Migliaia di commenti invadono la rete. In Spagna non si parla d'altro. Luglio-agosto 2010. Il passaparola continua. In rete, sulle spiagge, tra i librai, tra i giornalisti. Settembre 2010. Il passaparola inizia anche in Italia. I giudizi dei librai italiani che hanno potuto leggere Il profumo delle foglie di limone in anteprima sono entusiastici. Dicembre 2010. A quasi un anno dall'uscita, il libro mantiene la sua posizione nella classifica dei bestseller. Gennaio 2011. Il profumo delle foglie di limone esce finalmente in Italia. Clara Sanchez, CLARASANCHEZ, vive a Madrid. Ha pubblicato alcuni romanzi inediti in Italia, ma tradotti in molti altri paesi, e ha vinto il premio Alfaguara nel 2000 con Últimas Noticias del Paraíso. Con Il profumo delle foglie di limone, in cima alle classifiche di vendita spagnole per oltre un anno, ha raggiunto la fama mondiale.
Numero di catalogo 84.197. Altre opere di questo stesso autore, già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 83.763. La voce invisibile del vento. 17. Numero di catalogo 84.261. Durata 1.251 minuti.
Marco Sant'Agata. Dante, il romanzo della sua vita. Edizione Mondadori 2012. La commedia è un'opera di finzione, ma in età medievale non esistono altre opere di finzione che registrino in modo così sistematico, tempestivo e quasi puntiglioso fatti della storia, della cronaca politica, della vita intellettuale e sociale contemporanei. E per di più senza temere di addentrarsi in retroscena noti solo per sentito dire o in quello che oggi chiameremmo gossip politico e di costume. Per molti aspetti assomiglia agli odierni Instant Book. Per linguaggio, freschezza di scrittura ed estro narrativo, il libro di Marco Sant'Agata costituisce, nello scenario della letteratura dantesca, una preziosa e piacevole novità. Perché è, prima di tutto, l'appassionato racconto, il romanzo, appunto, della tormentata e semisconosciuta esistenza di un uomo dall'io smisurato, che si sentì sempre diverso e predestinato, che in ogni amore e in ogni lutto, nella sconfitta politica e nell'esilio, e in particolare nel proprio talento, scorse un segno del destino, l'ombra di una fatalità ineludibile, la traccia di una volontà superiore, fino a maturare la convinzione di essere stato investito da Dio della missione profetica di salvare l'umanità. Ed è insieme il documento ritratto di un Dante profondamente calato nella vita pubblica e culturale della sua città, Firenze, e nelle complesse dinamiche della storia italiana tra 200 e 300, le lotte tra Guelfi e Ghibellini, bianchi e neri, nell'ambito dell'inconciliabile contrasto tra papato e impero, i due soli dell'universo filosofico-politico dantesco. Grazie al sapiente intreccio di vicende storiche e private, alla capacità di rendere eloquenti anche i più labili indizi e alla piena padronanza delle fonti, Sant'Agata raggiunge il duplice obiettivo di ricomporre il quadro più completo possibile del Dante padre di famiglia, filosofo, poeta, uomo di partito e di corte, e analizzare ogni sua opera, Vita Nova, Convivio, De Vulgari Eloquentia, Monarchia e Commedia, non solo con gli usuali strumenti del rigore filologico e dell'interpretazione testuale, ma anche e soprattutto alla luce del particolare contesto storico e biografico in cui l'autore la concepì e le diede forma. In questo modo, arte e vita ritrovano le loro intime, autentiche ragioni
e finiscono per illuminarsi a vicenda con riflessi inusuali e talvolta stupefacenti. Marco Sant'Agata, 1947, docente di letteratura italiana all'Università di Pisa, è autore di numerose pubblicazioni di storia e critica letteraria. Noti anche in ambito internazionale sono i suoi studi su Petrarca, di cui fra l'altro ha commentato il Canzoniere, Meridiani Mondadori, e su Dante, delle cui opere dirige l'edizione nei Meridiani Mondadori. Ha recentemente pubblicato il libro L'Io e il Mondo, un'interpretazione di Dante, Il Mulino 2011. All'attività di critico affianca quella di narratore, con il romanzo Il Maestro dei Santi Pallidi, Guanda, ha vinto il Supercampiello 2003.
Numero di catalogo 84.261. Altre opere di questo stesso autore, già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 72.495. Il Maestro dei Santi Pallidi. Numero di catalogo 76.340. L'amore in sé.
18.
Numero di catalogo 84.284. Durata 293 minuti. Salvatore Cannavò. Altre sanguisughe. L'Italia derubata. Edizione Aliberti 2011. Non sono solo gli sprechi della politica o i suoi privilegi ostentati a destare indignazione e rabbia. Ci sono le vere e proprie ruberie, le truffe, la corruzione. Ma soprattutto ci sono le grandi diseguaglianze che rendono la vita reale di milioni e milioni di persone insultata da chi parla e straparla di rigore e moralità. C'è lo scarto astronomico fra i salari e gli stipendi di chi lavora onestamente e quelli di chi, a volte in modo opaco, è incaricato di dirigere grandi aziende, con risultati spesso non adeguati a compensi comunque iperbolici. Al di là del segno politico con cui si invoca un cambiamento, esso è richiesto per una ragione primaria e vitale: sopravvivere. Ecco perché è in atto nella società italiana un processo di riscossione delle promesse passate, una domanda di salvezza nazionale che pretende innovazione, modernità, trasparenza. Perché senza questi ingredienti non si intravede un futuro. Il bisogno del merito contro il privilegio è un'espressione diffusa di questo sentire comune. La richiesta di dignità è il corollario. L'invito ad indignarsi raccoglie consensi al di là delle modalità diverse in cui si manifesta perché parla a questo bisogno di voltare pagina dal libro. Salvatore Cannavò, giornalista, è nato nel 1964. Collabora con il Fatto Quotidiano, ha lavorato per 13 anni al quotidiano Liberazione, in cui è stato il vice direttore di Sandro Curzi. Dal 2006 al 2008 è stato deputato, direttore della casa editrice Edizioni Alegre, ha pubblicato due libri, Porto Alegre, Capitale dei Movimenti, Manifesto Libri 2002 e La Rifondazione Mancata, Edizioni Alegre 2009. Numero di catalogo 84.284.
19.
Numero di catalogo 84.292. Durata 292 minuti.
Marco Malvaldi, Il Re dei Giochi. Edizione Sellerio 2011. Ritornano i quattro vecchietti detective del Bar Lume di Pineta, con il nipote Massimo, il barrista, e la brava banconista Tiziana. Dopo la briscola in cinque e il gioco delle tre carte, con Il Re dei Giochi si può dire che ora siamo alla serie, sia per la caratterizzazione ben sagomata e viva di ciascun personaggio che lo rende familiare, sia per il brio naturale con cui, come un meccanismo ben avviato, funziona l'eccentrico amalgama che struttura le storie. Marco Malvaldi incardina senza sbalzi tre generi. La farsa comica della diatriba ininterrotta dei quattro amici pensionati al bar, stolidi, politicamente scorretti, malignamente affamati di pettegolezzi, intorno alle abitudini dei loro compaesani. L'intreccio dell'investigazione deduttiva, da giallo logico alla, per dirne una, Miss Marple, e infine la commedia d'ambiente, che inscena più o meno intera una comunità. L'immaginario ma realissimo paesino di Pineta, sul litorale nei pressi di Pisa, in tutta la sua profonda toscanità, cioè l'umore popolaresco, iconoclasta, ridanciano, orgogliosamente localistico. Re dei giochi è il biliardo nuovo all'italiana giunto al bar Lume. Ampelio il nonno, Aldo l'intellettuale, il Rimediotti, pensionato di destra, e il del Tacca del comune, per distinguerlo da altri tre del Tacca, vi si sono accampati e da lì sezionano con geometrica esattezza gli ultimi fatti di Pineta, tra cui il terribile incidente della statale. È morto un ragazzino e sua madre è in coma profondo. Sono gli eredi di un ricchissimo costruttore. La madre è anche la segretaria di un uomo politico impegnato nella campagna elettorale. Non sembra un delitto. Manca il movente eppure l'occasione. Anche quest'anno sembrava d'aver trovato un bell'omicidio per passare il tempo e loro vengono a rovinarti tutto. Ma la donna muore in ospedale, uccisa in modo maldestro. E sulle iperboliche ma sapienti maldicenze dei quattro ottuagenari cala, come una mente ordinatrice, l'intuizione logica del barrista, investigatore, per amor di pace. Marco Malvaldi è nato a Pisa, dove vive, nel 1974. Con questa casa editrice ha pubblicato La briscola in 5, 2007, Il gioco delle tre carte, 2008, e Odore di chiuso, 2011.
Numero di catalogo, 84.292. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo, 79.420, La briscola in 5. Numero di catalogo, 82.737, Odore di chiuso. Numero di catalogo, 83.895, La carta più alta. Numero di catalogo, 84.285, Il gioco delle tre carte.
20.
Numero di catalogo, 84.324, durata 988 minuti.
Matthew Fox. In principio era la gioia. Fazzi Editore, 2011. Si tratta finalmente di capire che l'autentica via d'ingresso al cristianesimo non è il male, ma il bene. Non è la maledizione, ma è la benedizione. Non è il dolore, ma è la gioia. La via cosmocentrica illustrata con entusiasmo da Fox in questo suo capolavoro costituisce l'unica possibilità perché il cristianesimo torni realmente a incidere nella vita concreta dell'umanità. Vito Mancuso. Una sfida alla tradizione che incentra il cristianesimo sul peccato originale e che l'ha ridotto a religione pessimistica, patriarcale e nel passato anche violenta. Un pensiero che fa rivivere la grande mistica medievale di Hildegarda di Bingen e Meister Eckhart. Una visione che, lungi dal concepire la natura come corrotta, vede Dio in tutto il creato. Una prospettiva che abbatte le rigide separazioni anima-corpo, sacro-profano, maschio-femmina, Dio-mondo. Una via positiva che è innamoramento e benedizione originaria. Un libro manifesto per una vera e propria rivoluzione copernicana della religione. Una spiritualità ecologica, socialmente impegnata, che promuove il dialogo interreligioso e con la scienza. Una delle opere più controverse del pensiero religioso contemporaneo. Finalmente anche in Italia il libro che riporta al centro la spiritualità della natura, best seller negli Stati Uniti, tradotto in tutto il mondo. Matthew Fox. Matthew, MATTHEW. Fox, FOX. Frate domenicano come Savonarola e Giordano Bruno, entrò nell'ordine nel 1960 e venne ordinato sacerdote 7 anni dopo. È stato espulso dai domenicani nel 1993 a seguito della pubblicazione di questo libro, definito dall'allora cardinale Ratzinger pericoloso e fuorviante. Oggi è un semplice prete, post denominazioni.
Numero di catalogo 84.324.
21.
Numero di catalogo 84.336, durata 1.375 minuti.
Kathleen e il puntato Hoodwiz. Il fiore e la fiamma. Sonzogno 2010. Una donna indomita, un tenebroso lupo di mare, una travolgente passione. Il primo episodio della saga dei Birmingham. Londra, 1799. La giovane e bella Ether è in fuga dopo aver commesso un efferato crimine per difendere la propria virtù. Troverà rifugio sulla nave del capitano Birmingham, in partenza per le Americhe, dove l'aspetta una nuova vita. Ma prima di approdare nel nuovo mondo, Ether dovrà difendersi dalla torbida passione del capitano e dai travolgenti sentimenti che le ispira. Kathleen e puntato Hoodwiz. Kathleen. KATHLEEN. Hoodwiz. WOODIWISS. È la più famosa scrittrice di romance storici, vera e propria inventrice di un genere di enorme successo. Nata il 3 giugno del 1939 ad Alexandria, Louisiana, Kathleen era la più piccola di 8 fratelli. Fin dall'età di 6 anni aveva l'abitudine di raccontarsi storie prima di addormentarsi. All'età di 16 anni incontrò ad un ballo il tenente della U.S. Air Force Ross, che l'anno successivo divenne suo marito. La coppia si trasferì in Giappone, dove la futura scrittrice lavorò come modella per una ditta americana, e poi a Topeka, Kansas. Durante questi anni, Hoodwiz tentò più volte di portare a termine un romanzo, ma ci riuscì solo all'inizio degli anni 70, quando il marito le regalò per Natale una macchina da scrivere elettrica. Nel 1972 viene pubblicato il suo primo romanzo, Il fiore e la fiamma, che sale subito in vetta alle classifiche americane. È l'inizio di un successo mondiale, che fa vendere oltre 36 milioni di copie. Nel 2007, all'età di 68 anni, Kathleen E. Hoodwiz si è spenta nell'ospedale di Princeton, Minnesota, per un cancro.
Numero di catalogo 84.336.
22.
Numero di catalogo 84.341. durata 886 minuti.
Kathleen E. Woodiwis, Cuori in tempesta, Sonzogno 2012. Porto di Londra, ottobre 1825. Il coraggioso capitano Beauregard Birmingham, figlio di Brandon, il memorabile protagonista di Il fiore e la fiamma, accoglie sulla sua nave in rotta per l'America la bellissima Cherenice, in fuga da un uomo senza scrupoli. Tra loro nasce un sentimento irresistibile, ma ben presto pericolosi segreti, nemici ostinati e violente tempeste infuriranno sull'oceano e dentro i loro cuori, mentre la passione rischia di infrangersi contro i marosi di un destino avverso. Kathleen E. Woodiwis, Kathleen E., K-A-T-H-L-E-E-N-E, Woodiwis, W-O-O-D-I-W-I-S-S. È la regina indiscussa del romance storico, un mix di passione e ambientazioni suggestive, ed è una delle autrici più amate d'America. I suoi romanzi, tutti bestseller, sono pubblicati in Italia da Sonzogno.
Numero di catalogo, 84.341. Altre opere di questo stesso autore, già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo, 84.343. Una stagione ardente.
23.
Numero di catalogo, 84.348, durata 907 minuti.
Jane Austen, Emma, edizione Burr, 2010. È un errore considerare la scrittura elegante e razionale di Jane Austen come una conversation piece. La Austen è una scrittrice politica, però sotto le righe. La misura dei suoi dialoghi contiene una forza sovversiva. Emma è un romanzo sulla manipolazione degli altri, sul potere che ci vuole a sua immagine e somiglianza, ma allo stesso tempo, e qui si vede la grande narratrice, è la storia di una donna sola, troppo intelligente per essere felice in una società senza aperture. Jane Austen, J-A-N-E, A-U-S-T-E-N, 1775-1817. Visse a Chawton, nell'Hampshire, conducendo una vita schiva e ritiratissima, con l'eccezione di qualche breve viaggio a Londra. Seppe descrivere, come nessun altro, il mondo dell'aristocrazia inglese, rivelando acume, ironia e spietatezza. Tra i suoi maggiori romanzi, Ragione e Sentimento, Mansfield Park, Emma, Persuasione. I suoi personaggi restano ancora oggi tra i più grandi della letteratura contemporanea.
Numero di catalogo, 84.348. Altre opere di questo stesso autore, già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo, 65.557. Ragione e sentimento. Numero di catalogo, 49. Orgoglio e pregiudizio. Numero di catalogo, 82.810. Persuasione. Numero di catalogo, 82.874, L'abbazia di Northanger. Numero di catalogo, 82.854, Mansfield Park.
24.
Numero di catalogo, 84.421, durata 210 minuti.
Giampiero Gramaglia, Tutti i rivali del presidente, Edizioni Internazionali Riuniti 2011. L'uomo più potente del mondo si prepara alla sfida contro il suo peggior nemico, l'economia. Il destino di Obama infatti è legato a filo doppio alla ripresa degli Stati Uniti. Se questa si realizza, il secondo mandato del presidente è dietro l'angolo, ma se l'America fallisce, è già pronto uno stuolo di pretendenti allo studio ovale. Giampiero Gramaglia
Analizza la lista dei rivali di Obama, tracciandone gli identikit e individuando i candidati più papabili, gli outsider, i terzi incomodi, i falsi profeti e i mastini. Un testo basilare per capire chi potrebbe essere a capo della più grande democrazia del mondo nei prossimi anni. Gianpiero Gramaglia, giornalista, ha lavorato per 30 anni all'ANSA, di cui è stato corrispondente da Bruxelles, Parigi e Washington e poi direttore dal 2006 al 2009. Successivamente ha diretto a Bruxelles l'Agenzia Europa, attualmente collabora con numerosi media, tra cui Il Fatto Quotidiano, e tiene corsi alla Sapienza, alla IFG di Urbino e in altri atenei e scuole di giornalismo. È consigliere per la comunicazione dello IAI e segretario generale dell'ETC. Per editori internazionali riuniti ha già pubblicato Complici, le relazioni pericolose tra l'Italia e il regime di Gheddafi, 2011.
Numero di catalogo, 84.421.
25.
Numero di catalogo, 84.426, durata 473 minuti.
A cura di Monica Sarsini, Alice nel Paese delle Domandine, racconti delle detenute di Sollicciano. Casa editrice Le Lettere, 2011. Sono detenuta nel carcere di Sollicciano insieme ad altre 130 donne e 5 fra bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni. Io parlo con tutte queste donne e la loro voce e i loro gesti insicuri o arroganti, dolci o prepotenti mi fanno immaginare il percorso che hanno fatto per arrivare qui. Donne dall'andatura sicura o indecisa, ricurve su se stesse per difendersi, oppure spavalde che camminano guardando in terra o dallo sguardo rivolto lontano, che parlano sempre, che urlano, altre che sono silenziose, donne dimenticate, donne attese fuori dal cancello, che amano e non sono amate, che sono amate e che non amano. Donne che litigano, che si rispettano, che si vogliono bene. E io sono qui seduta nel grande giardino al centro del carcere. C'è l'erba di ogni tipo, a foglie larghe o strette, tante margherite, fiori di campo gialli, celesti e piccoli violacei. Alzo lo sguardo e vedo le vecchie squallide mura che mi circondano, ma non importa, all'interno del carcere c'è la vita, con tutte le sue bellissime forme. E ci sono io, felice di avere 2 bambini, triste e colpevole, orgogliosa di essere la donna che un'esperienza tragica mi ha fatto diventare. Monica Sarsini è nata a Firenze, dove vive e lavora sia come scrittrice che come artista visiva. Tiene corsi di scrittura nella sezione femminile del carcere di Sollicciano, presso l'associazione culturale Il Giardino dei Ciliegi e in alcuni licei di Firenze.
Numero di catalogo, 84.426.
26.
Numero di catalogo, 84.442, durata 216 minuti.
Rosa Matteucci, Le donne perdonano tutto, tranne il silenzio, edizione Giunti 2012. Sul set di un film che non si farà, un calvario dove Cristo non muore davvero e quindi non risorge, va in scena la storia dei destini incrociati di 2 donne, un'attrice in cerca di parte e una giornalista freelance, inconsapevoli interpreti di una sceneggiatura senza autore che brancola anelando un lieto fine. In una sola giornata scopriranno sorte e ragione delle loro sofferenze, dovute a figure maschili accomunate da indifferenza e cinismo, secondo le regole inesorabili di una partita a 4 dove più si truccano le carte e meglio ci si avvicina a quella che sembra una vittoria. Sostanziando invece la rovina di chi violi e offenda la capacità delle donne di attraversare indenni ogni fuoco, compreso quello dei sentimenti, sublimati anziché inceneriti dalle umane manchevolezze e dal corso del tempo. Il talento visionario dell'autrice di Lourdes e tutta mio padre si misura in questo nuovo romanzo con la questione della dissimmetria dell'amore, tra frasi protese nel vuoto, come ponti costruiti a metà e quindi incapaci di congiungere distanze che rimangono solitudini. Non c'è finale autentico per una vicenda che inizia nell'assenza di conciliazione e che si dipana tra figure concrete come fantasmi, immagini della storia e della fantasia, esuli dalla letteratura e dalle arti, a inscenare un impensabile carosello, un oratorio terreno, una formidabile danza macabra di musicisti romantici e animali antropomorfizzati, di commedianti senza più parte da recitare ed eroine letterarie di un altro secolo o di nessuno, dove le parole si affilano come armi da taglio, come strumenti di tortura, definitive e irrimediabili, fino al grado zero del dolore e alla decantazione della passione. Perché anche in queste pagine, cristallizzate in uno stile di assoluta originalità e di potente resa drammatica, le donne perdonano tutto tranne il silenzio. Rosa Matteucci è nata a Orvieto e vive a Genova. Ha pubblicato con Adelphi Lourdes 1998, Libera la carianina che è in te 2003, Cuore di mamma 2006, per Rizzoli India per signorine 2008 e per Bompiani Tutta mio padre 2010. Le sue opere sono state tradotte in Francia, Spagna, Germania, Olanda e Croazia. Collabora a varie testate giornalistiche.
Numero di catalogo 84.442. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 69.375. Lourdes. Numero di catalogo 78.044, Cuore di mamma. Numero di catalogo 82.311, Tutta mio padre.
27.
Numero di catalogo 84.458. Durata 444 minuti.
Federica Bosco, L'amore mi perseguita. Newton Compton, 2012. Monica torna a New York per la seconda volta per ricominciare tutto da capo. Reduce da una convivenza tragicomica con quello che credeva essere l'uomo della sua vita, Edgar, e dopo essersi fatta spezzare ancora il cuore dall'altro uomo della sua vita, David, certa di non poter statisticamente incappare in soggetti più instabili di così, decide di puntare le ultime energie sulla carriera e accetta un incarico temporaneo come cronista per Vanity Fair. Più scettica e disillusa che mai nei confronti dell'altro sesso, Monica non immagina quali scherzi il destino abbia in serbo per lei. Determinata a fare tutto da sola, anche se il suo passato torna a bussare puntuale come sempre, si troverà ad affrontare le situazioni più catastrofiche con la consueta dose di autoironia e leggerezza, finché qualcuno arriverà a sconvolgere completamente i suoi piani. Riuscirà, dopo tante delusioni, a ritrovare la fiducia nel grande amore? E in fondo, esiste davvero il grande amore, o è solo una trovata pubblicitaria? Un altro capitolo dell'irresistibile saga di Monica, la protagonista di Mi piaci da morire e L'amore non fa per me, che non smetterà di sorprendervi. Federica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Con la Newton Compton ha pubblicato Mi piaci da morire, L'amore non fa per me e L'amore mi perseguita, la trilogia delle avventure sentimentali di Monica. Cercasi amore disperatamente, SOS, amore e innamorata di un angelo. Tutti hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica, in Italia e all'estero. È anche autrice di due manuali di sopravvivenza per giovani donne. 101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro senza dover baciare tutti i rospi e 101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro. Potete leggere di lei nel suo blog all'indirizzo www.federicabosco.com.
Numero di catalogo 84.458. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 82.798. Innamorata di un angelo. Numero di catalogo 83.530. Il mio angelo segreto. Numero di catalogo 82.564. Federica Bosco legge Mi piaci da morire.
28.
Numero di catalogo 84.479. Durata 649 minuti.
Michael Connelly, Il respiro del drago, PM 2012. Fortunato è l'uomo che trova rifugio in se stesso. Una massima che il detective Henry Bosch ha fatto sua e di cui è debitore all'uomo che ora giace sul pavimento dell'emporio di liquori nella periferia sud di Los Angeles. John Lee, un commerciante cinese immigrato da anni negli USA, non ha neppure fatto in tempo ad afferrare la pistola che teneva per difesa sotto il bancone prima di essere freddato con 3 colpi al petto. Forse una semplice rapina finita male, niente di insolito in quella zona della città. Ma scorrendo le registrazioni dalla telecamera di sorveglianza, una sequenza che risale alla settimana prima attira l'attenzione di Bosch. Uno strano scambio di denaro tra Lee e un giovane asiatico che ha tutta l'aria di essere una tangente. Il ragazzo viene fermato come principale sospettato e l'ombra della triade, la potente mafia cinese di cui Los Angeles è una delle roccaforti, inizia ad insinuarsi tra le pieghe del caso. Ma questa volta Bosch avrebbe preferito che le sue ipotesi non avessero conferma, perché nel video che riceve sul cellulare sua figlia a 13 anni è legata, imbavagliata e fissa l'obiettivo con uno sguardo che a Harry lacera l'anima. Qualcuno a Hong Kong, dove Maddie vive da 6 anni con la madre, ha deciso di mandargli un chiaro avvertimento, colpendo là dove è più vulnerabile. Bosch sapeva che sarebbe successo, che prima o poi le forze oscure con cui combatte ogni giorno l'avrebbero trovata e usata per avere lui. Quel momento è arrivato. Michael Connelly, Michael M-I-C-H-A-E-L, Connelly, C-O-N-N-E-L-L-Y, negli Stati Uniti è ormai un fuoriclasse, tanto che il New York Times gli tributa sempre il massimo degli onori, con il primo posto in classifica per ogni suo nuovo thriller. L'Italia lo ha accolto con grande entusiasmo fin dal suo primo libro, La memoria del topo. Qui fa la sua comparsa il detective Henry Bosch, indimenticabile protagonista di 15 dei suoi romanzi, tra cui Il ragno, vincitore nel 2000 del premio Bancarella. Da Debito di sangue è stato tratto il film diretto e interpretato da Clint Eastwood. Con il poeta, uno dei suoi libri più amati, crea il personaggio di Jack McEvoy, il reporter di Nera che ritroviamo ne L'uomo di paglia, Avvocato di difesa e La lista. Invece ruotano intorno a uno nuovo, riuscitissimo protagonista, l'avvocato Mikey Holler, che nel film The Lincoln Lawyer ha il volto di Matthew McConaughey. Tra le presenze eccellenti di 2 edizioni del Festival Lettura di Mantova nel 2010, Connelly è stato ospite d'onore al Noir in Festival di Courmayeur, dove ha ricevuto il Raymond Chandler Award.
Numero di catalogo 84.479. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 71.618. L'ombra del coyote. Numero di catalogo 68.994. Vuoto di luna. Numero di catalogo 69.754. Ghiaccio nero. Numero di catalogo 75.140. Lame di luce. Numero di catalogo 79.467. Il buio oltre la notte. Numero di catalogo 82.879. La lista. Numero di catalogo. 83.531. L'uomo di paglia.
29.
Numero di catalogo 84.487, durata 411 minuti.
Flavia Piccinni, Lo sbaglio. Rizzoli, 2011. Caterina gioca a scacchi e studia farmacia. È una studentessa mediocre, ma come giocatrice sa sempre condurre i propri avversari dove vuole, fino a sbagliare la mossa decisiva. Davanti alle 64 caselle, Caterina ha imparato a perdere ogni insicurezza, a rimandare le decisioni sgradevoli e ad accettare le partite della vita in cui, per gli altri, i familiari o il fidanzato Riccardo, lei è solo una pedina. Sa bene, Caterina, che una logica spietata impedisce alle cose di cambiare e che il suo destino è già scritto. Nonostante ora sia a un passo dalle Olimpiadi, sua madre ha deciso che dovrà essere una farmacista, nella migliore tradizione di famiglia. Quando però una variabile imprevista irrompe nel suo mondo, tutto sembra andare in frantumi e a nulla servono gli sforzi di nonna Ines, che è arrivata da Taranto illudendosi di poter incollare i cocci. Così, sullo sfondo di una Lucca assonnata e infelice, impietoso specchio della provincia italiana di oggi, Caterina capirà che forse una via d'uscita c'è, ma che, proprio come il suo idolo, Paul Morphy, l'ultimo scacchista romantico, dovrà osare e rischiare tutto contro ogni logica, senza farsi dominare dalla paura. Perché a volte la vita stessa è una crudele partita a scacchi, in cui anche la mossa apparentemente più insignificante può rivelarsi fatale. Flavia Piccinni, Taranto 1986. Ha trascorso l'adolescenza a Lucca. Nel 2005 ha vinto il premio Campiello Giovani e nel 2007 ha pubblicato Adesso tienimi, Fazzi. Suoi racconti sono apparsi su Nuovi argomenti, Nazione indiana e in numerose antologie, fra cui Voi siete qui, Minimum Fax. Vive a Roma.
Numero di catalogo 84.487.
30.
Numero di catalogo 84.530, durata 785 minuti.
Camilla Läckberg, L'uccello del malaugurio. Marsilio, 2012. Fialbaca sta per lasciarsi alle spalle un altro dei suoi lunghi inverni silenziosi e nella giunta cittadina c'è chi è ansioso di attirare l'attenzione sul piccolo centro della costa. Quale occasione migliore di un reality show con telecamere piazzate dunque a riprendere luoghi e persone che entreranno nelle case di decine di migliaia di telespettatori? La proposta è approvata, i riflettori puntati, ma l'arrivo del cast crea non poco scompiglio, tanto più che il produttore, consapevole che gli scandali aumentano l'audience, si diverte ad alimentare le tensioni tra i concorrenti. Ma il trambusto mediatico rischia di assorbire anche le risorse della polizia e il vicecommissario Patrick Hedström, già distratto dai preparativi per il suo matrimonio con Erika, è in affanno. Le indagini su una donna morta in circostanze sospette vanno a rilento. Cercando faticosamente di mettere insieme i pezzi di un caso dei mille colpi di scena, tra minacce, segreti e sterili menzogne, Patrick trova un diario e vecchi ritagli di giornale che potrebbero contenere indizi preziosi. E anche un collegamento con un caso molto simile avvenuto solo qualche anno prima. Non gli resta che insistere per arrivare ad aprire una breccia nel muro di silenzio che la piccola comunità di Fialbaca, vera protagonista di una serie che si è imposta su milioni di lettori nel mondo, erge a difesa della propria immagine, che vuole conservare irreprensibile. Camilla Läckberg. Camilla. C-A-M-I-L-L-A. Läckberg. L-A-C-K-B-E-R-G. 1974. Vive a Stoccolma con il marito e tre figli. I suoi libri, ai vertici delle classifiche internazionali, hanno venduto nel mondo oltre 10 milioni di copie e sono in corso di pubblicazione in 55 paesi. Dopo La principessa di ghiaccio, Il predicatore e Lo scalpellino, L'uccello del malaugurio è il quarto episodio della serie di Erika Falk e Patrick Öström, più volte premiata dall'Accademia svedese del poliziesco.
Numero di catalogo 84.530. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 81.389. La principessa di ghiaccio. Numero di catalogo 82.904. Il predicatore. Numero di catalogo 84.093. Lo scalpellino.
31.
Numero di catalogo 84.544. Durata 543 minuti.
Michael David Lucas. L'indovina di Istanbul. Longanesi, 2011. 1877. Costanza, sulle sponde del Mar Nero. È una notte di guerra e di razzia, ma anche di speranza. Mentre una divisione di cavalleria dello zar semina il terrore in città, nella casa di un venditore di tappeti ebreo viene alla luce una bambina. Si chiama Eleonora e un'antica profezia prefigura per lei un destino straordinario. Eleonora cresce senza la madre e con un padre amorevole, ma spesso assente, che la affida a una matrigna rigida e repressiva. Niente però può impedirle di mostrare il suo talento. A soli 6 anni Eleonora ha una memoria prodigiosa e una grande abilità nel far di conto, ma soprattutto vive per i libri. È nei libri e nelle diverse lingue in cui sono scritti e che lei impara senza alcuna difficoltà, che Eleonora trova il suo destino. Un percorso avventuroso, costellato di entusiasmi ma anche di tragedie, la porterà fino a Istanbul, maestosa capitale di un impero ormai in disfacimento, e quando inizierà a spargersi la voce dei suoi talenti, la ragazzina varcherà la soglia del palazzo del sultano, legando così indissolubilmente il suo destino a quello di un impero. Un'ambientazione storica accurata e ammaliante, l'incanto di una scrittura fuori dal tempo. L'indovina di Istanbul è un felicissimo esordio letterario capace di ricostruire il fascino di un mondo perduto attraverso gli occhi di una bambina indimenticabile. Michael David Lucas. Michael. M-I-C-H-A-E-L. David. D-A-V-I-D. Lucas. L-U-K-A-S. È nato a Berkeley, California, nel 1979. È specialista in lingua e cultura araba, ha studiato in Turchia, Tunisia, Israele, per poi laurearsi negli Stati Uniti. L'indovina di Istanbul è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 84.544.
32.
Numero di catalogo 84.549, durata 834 minuti.
John Nesbo, La stella del diavolo. PM 2012. Gocce di sangue che piovono dal soffitto. È così che il corpo di Camilla Loewen richiama l'attenzione della polizia di Oslo. Un dito reciso e un minuscolo diamante rosso a stella, nascosto dietro una palpebra della donna, sono la firma dell'assassino. La polizia non può fare a meno del contributo di Harry Hall, uno dei suoi migliori elementi, soprattutto quando le vittime aumentano e l'ipotesi di un serial killer si fa più verosimile. La caccia è aperta e Hall non può tornare a casa senza preda. Nesbo mescola il fascino sottilmente plumbeo e misterioso degli orizzonti nordici con la velocità violenta del noir a stelle strisce. La stampa. Joe Nesbo. Joe, il lunga, O. Nesbo, N-E-S-B-O. Oslo, 1960, musicista rock e giornalista, è uno dei più grandi scrittori di crime al mondo. I suoi romanzi, con protagonista il detective Harry Hall, specializzato in omicidi seriali, sono stati tradotti in più di 40 paesi e hanno venduto 11 milioni di copie. In Italia sono stati pubblicati Il Pettirosso, Nemesi, La Stella del Diavolo, La Ragazza Senza Volto, L'Uomo di Neve, tutti per PM, Il Leopardo e lo Spettro e Inaudi. L'Uomo di Neve, vincitore nel 2007 del Norwegian Booksellers Prize, diventerà un film diretto da Martin Scorsese. www.johnesbo.com.
Numero di catalogo 84.549. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 83.348. Il Leopardo. Numero di catalogo 84.167. Nemesi. Numero di catalogo 84.529. Lo Spettro. Numero di catalogo 84.551. L'Uomo di Neve. Numero di catalogo 84.531. Il Pettirosso.
33.
Numero di catalogo 84.556, durata 548 minuti.
Viola Ardone, La ricetta del cuore in subbuglio, Salani, 2012. Esiste una cura per guarire le nostre inadeguatezze, i nostri amori sbagliati, un farmaco per anestetizzare il dolore del sentirsi sempre un passo indietro rispetto alla vita? Daphne è architetto, vive a Milano, è sicura di sé e indipendente e cerca questa cura nelle leggi e nei simboli della matematica, provando a calcolare gli algoritmi delle emozioni. Ma la sua infanzia è rimasta nascosta da qualche parte, non ha ricordi. Qualcosa si è incastrato in lei. La sua analista le suggerisce di voltarsi indietro per cercare quella bambina che si è perduta dentro di lei, di tenerla per mano e di provare ad ascoltare la sua voce. Attraverso il filo dei ricordi, la Daphne adulta ritrova la Daphne bambina, la sua città, Napoli, la sua famiglia. Non sarà facile questo incontro, perché quello che Daphne bambina ha da raccontare è ora commovente e tenero come il dolce della domenica. Ora inquietante, come un incubo in una stanza buia, e sarà proprio laggiù, in un'infanzia che ha i colori, i sapori e i suoni del sud, che Daphne scoprirà una ricetta semplice ed efficace come quelle imparate dalle nonne. Una ricetta speciale per guarire dalle nostre debolezze, per ascoltarsi, capirsi, affrontarsi e ogni tanto anche perdonarsi. Una storia che trasforma un antico disagio esistenziale in una grande occasione di rinascita. Un romanzo terapeutico emozionante, acuto e intelligente, dedicato alle donne, in particolare a quelle che non dimenticano di essere state bambine. Viola Ardone nasce a Napoli nel 1974. Dopo la laurea in lettere moderne e il diploma in danza classica, si occupa di teatro lirico e di prosa, pubblicando saggi e articoli per le edizioni del Teatro di San Carlo. Per diversi anni lavora nel campo editoriale come redattrice e autrice di testi scolastici. Oggi insegna italiano e latino al liceo scientifico. La ricetta del cuore in subbuglio è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 84.556.
34.
Numero di catalogo 83.836, durata 7.373 minuti.
A cura di Leonardo Colombati, La canzone italiana, 1861-2011, storie e testi. Volume primo. Ma se nemmen so io quel che mi siede in cor, quando uso a ben rimar l'ingegno, questo soltanto io so, cor non si chiede altro da me che stare in allegria un po' almeno, il che è novo in casa mia. George Byron, Don Juan, traduzione di Vittorio Betteloni.
Numero di catalogo 83.836. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Numero di catalogo 77.595. Perceber.
35.
Numero di catalogo 83.879, durata 790 minuti.
Eleanor Brown, Le sorelle fatali, edizione Neri Pozza, 2011. Cordelia, la più piccola delle sorelle Andreas, riceve un giorno per posta le seguenti righe. Andiamo su a pregare gli dèi per nostra madre che è presa dalle doglie. La lettera reca la firma di James Andreas, genitore di Cordelia e di Rosalinda e Bianca, docente di letteratura inglese al Barnwell College, con un chiodo fisso in testa, William Shakespeare, il bardo immortale. Avvolta dalle tempeste di sabbia dei versi shakespeariani sin da piccola, con un padre bizzarro, dotto e ossessivo, che comunica quasi soltanto attraverso la lingua del genio di Stratford-upon-Avon, Cordelia comprende all'istante il contenuto di quelle righe. La madre è così gravemente malata che occorre subito tornare a Barnwell, la ridente cittadina del Midwest americano, dove le tre sorelle hanno vissuto i giorni felici dell'infanzia e dell'adolescenza. Questo è almeno quello che Rose, Dean e Cordy, in momenti diversi, decideranno ciascuna per sé. Tornare a casa per poi ripartire verso un'altra grande avventura della loro giovane vita. In realtà, a spingerle a fare immediato ritorno a Barnwell è il loro fallimento, l'assoluta necessità di allontanarsi da un'esistenza sull'orlo del naufragio. Rose, la primogenita, seria e affidabile ricercatrice di matematica, ha raggiunto l'età adulta rigidamente dedita ai propri doveri di figlia e rabbiosamente giudice delle vite delle sorelle assenti. Ma ora di fronte a una scelta senza ritorno. Seguire lontano da Barnwell l'uomo che la vuole sposare o rimanere a coltivare una solitaria carriera universitaria nel paese natale. Dean ha placato per anni la propria insicurezza spendendo denaro e seducendo uomini che non amava. Affascinata dalle attrattive della vita a New York, si è fatta irretire dalla rincorsa alla ricchezza e all'apparenza e ora fugge dai suoi imperdonabili errori. Cordy, la piccola, bella e libera preferita di papà, dopo anni trascorsi senza una casa, passando da un falso amore all'altro, è incinta senza un compagno e senza sapere dove mettere radici. Ritornate a Barnwell, incerte se voler o poter ripartire quanto prima, le tre sorelle si ritrovano a fare i conti con il loro passato e la loro storia presente. La lunga estate al capezzale della madre le pone infatti irrimediabilmente davanti al destino comune che le lega, come le sorelle fatali, le tre streghe del Macbeth, l'opera che ha accompagnato la loro meravigliosa e incomparabile infanzia. Eleanor Brown, E L E A N O R D R O W N. È nata a Washington DC e cresciuta con i genitori e due sorelle in una famiglia con la passione per la letteratura. Laureata in lettere, vive in Colorado con il suo compagno, lo scrittore J.C. Hutchins. Le sorelle fatali è la sua prima opera
e ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e di critica al suo apparire.
Numero di catalogo 83.879.
36.
Servizio LIA, libri italiani accessibili. Un catalogo online di ebook accessibili per offrire a chi ha disabilità visive le stesse possibilità di tutti gli altri lettori. È partito il 18 giugno il servizio LIA, libri italiani accessibili, un catalogo online di ebook accessibili per offrire a chi ha disabilità visive le stesse possibilità di tutti gli altri lettori. Libri di narrativa e saggistica, novità e bestseller di oltre 40 marchi editoriali. Sono già online, infatti, su www.libriitalianiaccessibili.it 2500 titoli in digitale per accontentare i gusti di tutti i lettori. Si va da Inferno di Dan Brown alle inchieste di Maigret di Simenon, dall'ultimo libro di cucina di Benedetta Parodi, ad alcuni tra i romanzi finalisti al Premio Strega, dai libri di Luis Sepúlveda fino alle immancabili 50 sfumature. Per i bambini si spazia dalla fabbrica di cioccolato ai Croods. Per i ragazzi si parte con le cronache di Narnia, mentre per chi ama la saggistica, ecco l'inchiesta di Gianluca Nuzzi o il nuovo libro di Matteo Renzi. Realizzato dall'Associazione Italiana Editori, in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, il servizio è stato presentato a Roma presso la Camera dei Deputati. Ci tengo ad esprimere grande apprezzamento per l'iniziativa, ha comunicato la Presidente della Camera Laura Boldrini in un messaggio letto dal Presidente AIE Marco Polillo. Voi avete saputo praticare l'inclusione in un ambito, quello della cultura, dove troppo spesso invece crescono le diseguaglianze e si fa più profondo il divario sociale. È una concreta applicazione di quanto chiede di fare l'articolo 3 della nostra Costituzione. Il servizio LIA parte da un progetto finanziato grazie al fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti del Ministero per i beni e le attività culturali. L'odierna presentazione e la contemporanea messa in linea del servizio LIA Libri Italiani Accessibili, ha dichiarato Rossana Rummo, direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è motivo di grande orgoglio e profonda soddisfazione per il MIBAC e rappresenta la concreta dimostrazione delle potenzialità del binomio vincente cultura-innovazione. LIA offre un servizio sociale e culturale e il nostro impegno è quello di proseguire su tali esperienze per garantire l'inclusione e ampliare i confini del circuito librario, a conferma del ruolo sociale fondamentale svolto dalle politiche culturali. Una vera rivoluzione, insomma, per i 362.000 non vedenti e il 1,5 milioni circa di ipovedenti italiani, dati Istat 2010. Il servizio LIA, cui l'Unione ha collaborato sin dall'inizio quale partner privilegiato, ha spiegato Tommaso Daniele, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è un'esperienza importante, un cambiamento nel modo di affrontare il tema della disabilità visiva. Poter disporre di un catalogo di novità librarie nei tempi e nei modi dei lettori senza difficoltà visive è un grande passo avanti in termini di inclusione, da considerare non un punto di arrivo, ma di partenza per la realizzazione delle pari opportunità di accesso alla cultura e per fruire appieno del diritto di cittadinanza. Gli editori italiani hanno voluto tracciare una strada perché sempre più realtà possano percorrerla, ha commentato Marco Polillo, presidente di AIE. Siamo partiti dall'assumerci la responsabilità di produrre libri pienamente accessibili e di certificarli come tali. Perché l'accessibilità caratterizzasse l'intero ciclo distributivo dei libri, abbiamo coinvolto distributori, librerie online e sistemi di pagamento in rete e ci siamo impegnati a testare regolarmente software di lettura e device, sensibilizzando anche questi anelli della catena. Ora è fondamentale che questo processo non si fermi qui.
37.
Qui le domande le faccio io. Doniamo pagine al libro parlato, di Luisa Bartolucci. Carissimi amici, questa iniziativa è rivolta a tutti gli amanti della lettura e a quanti credono nell'importanza del Centro Nazionale del Libro Parlato. Di recente ho pubblicato a mie spese un libro dal titolo «Qui le domande le faccio io». Nel volume di 424 pagine sono raccolte più di 60 interviste, edite e no,
da me realizzate con personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della politica, della letteratura, del giornalismo, della radio e della televisione. Il libro nasce non solo dai ripetuti inviti di molti di voi a raccogliere i pezzi più significativi da me pubblicati sui nostri periodici e non, in un unico volume, ma anche e soprattutto dal desiderio di contribuire in prima persona, insieme a tanti di voi, a donare delle pagine al nostro Centro Nazionale del Libro Parlato. Come sapete, i tagli governativi hanno colpito duramente anche questo prezioso servizio. Così ho pensato che sarebbe bello ed importante se ciascuno di noi donasse alcune pagine al Libro Parlato. Come? Abbiamo realizzato una versione in CD audio ed una in CD contenente il testo in HTML di «Qui le domande le faccio io». Il libro sarà edito nella versione in formato elettronico HTML e nella versione audio, quale supplemento al periodico Kaleidos. Il supplemento avrà sia nella versione audio che in quella in HTML un costo di 10 euro, contro i 25 imposti dalla casa editrice per la versione cartacea. L'intera somma che chi acquisterà il volume verserà sarà totalmente destinata alla produzione di libri audio in standard DAISY da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ciascuna delle opere prodotte con i proventi di «Qui le domande le faccio io» recherà al proprio interno i nominativi di quanti, acquistando una delle due versioni di «Qui le domande le faccio io», avranno contribuito alla produzione di un nuovo libro da mettere a disposizione di tutti tramite il Centro Nazionale del Libro Parlato. Come acquistare il volume e donare quindi pagine al Libro Parlato? È molto semplice. È sufficiente effettuare un versamento di 10 euro sul conto corrente postale numero 279018, intestato ad Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, via Borgognona 38, 00187, Roma. Nella causale andrà inserito il titolo del libro, «Qui le domande le faccio io», seguito dalla dicitura CD audio, se si vuole ricevere la versione audio, o CD HTML, se si vuole ricevere la versione in HTML. Naturalmente è possibile acquistare in un'unica soluzione entrambe le versioni, indicandolo nella causale, così come richiedere più copie. È altresì possibile effettuare donazioni superiori alla cifra indicata, che naturalmente verranno destinate interamente alla produzione di libri audio in standard DAISY, realizzati dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Per quanti volessero effettuare il versamento mediante bonifico bancario, riportiamo le coordinate. Banca Popolare di Vicenza, Agenzia 8, Roma, IBAN IT14A05728-03208 678-5702-20571. Per quanti volessero invece utilizzare il postagiro, le coordinate sono Banco Posta, intestato a Amministrazione Corriere dei Ciechi, IBAN IT77Z07601 03200 00000279018. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato e diffondiamo l'iniziativa anche tra i nostri amici e conoscenti. Più cultura, più informazione, più svago, più libri per tutti. Per saperne di più e per dare la propria adesione, si può inviare una email all'indirizzo ustampa@uicechi.it. Sono inoltre stati creati un profilo ed una pagina su Facebook recanti il titolo del libro. Tramite la nostra stampa associativa, le nostre circolari, il giornale elettronico giornale.uici.it, il profilo e la pagina Facebook, verranno fornite informazioni in tempo reale sull'andamento dell'iniziativa. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine tramite «Qui le domande le faccio io». Grazie. Luisa Bartolucci.
38.
Nell'intento di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti, il Centro Nazionale del Libro Parlato offre agli stessi, attraverso la compilazione di un form presente sul sito www.uicechi.it,
la possibilità di richiedere la produzione di opere che, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere realizzate nei nostri studi di registrazione. Alla luce del successo riscosso dall'iniziativa In Parola, a partire dal 1 ottobre il Centro Nazionale del Libro Parlato, una volta ricevuta la richiesta mediante il form o tramite e-mail o ancora mediante segnalazione inoltrata a mezzo telefono, dopo aver preso in carico la produzione dell'opera, provvederà tramite un proprio addetto a comunicare via e-mail o telefonicamente all'interessato la data d'inizio e la previsione del completamento della lavorazione. È fatto obbligo, pertanto, di comunicare al centro un proprio recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Diversamente, le richieste non potranno essere prese in considerazione. Successivamente, una volta terminata la produzione del libro, l'utente verrà contattato, informato della disponibilità dell'opera e gli saranno fornite le indicazioni per la sua acquisizione. Centro di distribuzione territorialmente competente o sezione di appartenenza si è abilitata al download. Il Centro Nazionale del Libro Parlato resta a disposizione per accogliere ogni suggerimento da parte dell'utenza, finalizzato ad arricchire un fondamentale strumento di emancipazione culturale.
Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Bari, Cosenza, Napoli e Isernia, dovuta ai ben noti tagli governativi e ai contributi di funzionamento del Centro Nazionale del Libro Parlato, la ripartizione degli utenti serviti è così modificata. Gli utenti delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise saranno serviti dal centro di distribuzione di Palermo, via Manzoni 11, 90133, telefono numero 091-616-2994, email lppa@wicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Gli utenti della Regione Marche saranno serviti dal centro di distribuzione di Firenze, via Nicolò di Due, 50131, telefono numero 055-552-0752, email lpfi@wicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare il capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato al numero 06-699-88360, email lp@wicechi.it. Avete ascoltato? Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.